Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Nel nostro appuntamento settimanale stiamo rileggendo alcuni gesti di Papa Francesco, gesti che ci aiutano a preparare il nostro cuore, il nostro spirito, per guardare alla Chiesa di Milano come la Chiesa dalle genti, questa apertura di cuore, di programmi, di incontri, perché possa essere sempre più la Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, abbiamo visto alcuni gesti del Papa che hanno valorizzato, hanno riscoperto, o hanno riabilitato, potremmo dire con maggior sincerità, tante figure che sono un po' alla base di una chiesa aperta, di una chiesa che va verso la gente, di una chiesa che guarda l'essenziale della fede. Dopo Don Tonino Bello, dopo Don Primo Mazzolari, dopo Don Milani, ecco, il Papa ha incontrato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, San Padre Pio, e vorrei oggi presentarlo, questo santo, che è molto gradito da tanta gente. Molti sono i fedeli che lo hanno come santo particolare, lo vede nelle case, nelle camere, girando per la benedizione delle famiglie. Ecco, il vedere come questo santo è molto presente. Vorrei presentarlo con le parole di padre Marciano Morra, che chiamò a Buenos Aires, che fu chiamato Buenos Aires da Papa, da Bergoglio, per capire, per comprenderlo meglio. Potremmo dire che padre Marciano Morra può vantare un doppio record. È l'ultimo dei cappuccini ancora in servizio attivo ad aver conosciuto padre Pio. Voi non potete immaginare quanto fosse straordinario, dice, a pregare, a confessare, a fare il bene, quanto a raccontare le barzellette per tenere allegri i confratelli. E inoltre, particolare di non poco conto, è stato in un certo senso il primo a parlare di padre Pio al Papa, quando ancora Mario Bergoglio era l'arcivescovo di Buenos Aires. Seguendo dunque il filo dei suoi ricordi, che sono nitidissimi nonostante gli 89 anni compiuti, si può comporre una tessera dopo tessera, uno straordinario mosaico, quasi il retroscena spirituale, potremmo dire, di questa visita che il Papa ha fatto. Parte nel 2002 il racconto di padre Marciano Morra, al tempo in cui era, e lo è stato per tantissimi anni dopo la morte del frate, segretario generale dei gruppi di preghiera. Un giorno io e Don Peppino Ruotolo, il vice direttore, riceviamo un invito a recarci in Argentina, perché il cardinal Bergoglio voleva incontrarci nella capitale argentina, là dove si moltiplicavano i gruppi di preghiera, e lui voleva vederci chiaro. Noi ci andammo, non senza un certo timore, ma l'accoglienza del porporato fu un biglietto da visita capace di fugare ogni paura. Ci ricevette in una stanzetta con un tavolo e poche sedie, e lì ebbe inizio subito, ricordo il cappuccino, l'impressione di uno spirito di povertà. parlammo un po' del più e del meno prima di entrare in argomento. Cardinal Bergoglio ci fece sentire come fossimo amici da sempre e ricordo di aver pensato: sarebbe bello se un giorno quest'uomo diventasse papa. L'anziano, ma ora che la sua profezia si è avverata, spiega: mi diede subito l'impressione di un uomo che andava all'essenziale, che aveva una spiritualità molto vicina a quella di Padre Pio. Il nostro santo era Vangelo, e il Vangelo è Gesù, che va in cerca della pecorella smarrita. Padre, ma è delinquente, si è comportato male, non lo merita. E no, bisogna salvarlo. E se Padre Pio lo faceva dal confessionale, Papa Bergoglio lo fa predicando la misericordia nel nostro mondo. Anche le domande che fece in quel colloquio lo provano, secondo Padre Morra. Chiese come fosse Padre Pio, come pregava, ma principalmente gli si aprivano gli occhi quando gli raccontavamo l'opera sociale del nostro confratello, l'ospedale, le sue preoccupazioni perché gli operai avessero il giusto stipendio, perché il paese si sviluppasse combattendo la povertà. Non chiese nulla delle stigmate. E si divertì molto invece quando gli raccontai le barzellette che Padre Pio diceva ai confratelli. Ecco, emerge un altro tassello del mosaico, l'immagine del cappuccino burbero che cacciava via i penitenti, ma solo per spronarli, dice Padre Morra. Lascia il campo al francescano gioioso, punto di riferimento per i suoi confratelli, anche nei momenti di ricreazione. A Bergoglio, ricorda padre Marciano, raccontai di quella volta che un pittore gli portò un suo ritratto da lui stesso eseguito, chiedendogli un autografo. Solo che il ritratto gli era venuto male e padre Pio, più che un santo frate, sembrava un brigante. Lui non si scompose, si fece dare una penna e scrisse: «Non abbiate paura, sono io e vi benedico». Anche a tavola il santo con le stimmate era di gran compagnia. Quando vedeva che gli altri frati erano un po' giù di morale, ci pensava lui ad animarli con qualche storiella. La sua preferita era quella di un certo Fra Angelo, racconta padre Marciano, giovane cappuccino al quale piaceva il vino. Un giorno viene mandato di servizio nella cantina del convento e naturalmente non si lascia scappare l'occasione fra un travaso e l'altro di travasare qualcosa anche nel suo stomaco. Mentre sta con il bicchiere in mano giunge il maestro dei novizi e lo ammonisce: guarda che non ti si se non ti comporti bene il purgatorio lo fai tutto qua sotto. E Fra Angelo, per tutta risposta: voglia il cielo. Lui invece, padre Pio, era in refettorio, era molto parco, mangiava appena qualche filo di pasta, ricorda padre Morra, un po' di verdura, raramente carne. Gli piaceva invece il pesce e spesso mi passava il suo piatto se stavo accanto a lui. «Tieni, mangia tu, che devi crescere», mi diceva. «In realtà di statura non sono cresciuto molto», dice sorridendo l'anziano religioso. «Infatti di spiritualità invece sì. Con un maestro così grande sfido io», si schernisce il frate. «Noi già, quando eri in vita, sapevamo di avere un santo tra noi, un santo che ha tanto sofferto. Ricordo un giorno, poco prima della mia ordinazione sacerdotale», prosegue padre Marciano, fu chiamato a servirgli la messa. Dalla posizione in cui ero, le stimmati si vedevano benissimo e c'era del sangue vivo. Alla fine lui ammetteva al baciamano solo quelli che gli avevano servito la messa. Io lo feci con delicatezza e volli a mia volta offrire la stessa possibilità a un uomo che era vicino a me, ma costui, forse per l'emozione, gli afferrò la mano con forza. Padre Pio saltò dal dolore e cominciò a gridare: «Mi fai male!» La sua sofferenza era reale e lo ha accompagnato fino alla morte. Ma lui, Padre Pio, era felice di offrirla al Signore per la salvezza delle anime. Così raccontai del santo a Bergoglio. Quando mi chiamò a Buenos Aires per capirlo meglio. Ora lo completo questa presentazione così con una presentazione di San Pio da parte di Paolo Martinelli, Sua Eccellenza Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, anche lui cappuccino. Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita, tutta dedita alla preghiera, all'ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come un balsamo la carità di Cristo. Con le parole pronunciate a Pietralcina, Papa Francesco ha dipinto una stupenda icona di San Pio. Il Papa ha voluto rendere omaggio a questo semplice frate cappuccino in occasione dei 50 anni della sua morte e a un secolo dalla stigmatizzazione, recandosi nella sua terra natale, a San Giovanni Rotondo. Non è la prima volta che Papa Francesco rivolge la sua attenzione al santo del Gargano. Anche durante l'anno della misericordia aveva voluto che il suo corpo arrivasse a Roma, insieme a quello di frate di San Leopoldo, per poterlo celebrare come santo con San Leopoldo, come santo dell'amore misericordioso. Tuttavia è inevitabile rilevare anche un certo contrasto tra il nostro tempo, che abbiamo imparato a chiamare a torto, a ragione, postmoderno, e la figura di Padre Pio da Pietralcina. Come possono stare insieme le scoperte tecnico-scientifiche, i social media, la globalizzazione, con un frate cappuccino, cagionevole di salute, dolce e burbero insieme, che trascorre la sua esistenza in un paese sperduto dell'Italia meridionale, ascoltando confessioni e celebrando quotidianamente la Santa Messa con straordinario raccoglimento? Che cosa lo rende così significativo da attrarre ancora oggi persone tanto diverse, ci dobbiamo chiedere, giovani e anziani, poveri e ricchi, famosi e sconosciuti? Certamente si raccontano tanti miracoli di guarigione realizzati per la sua intercessione. Egli appartiene a quelli che la sociologia della religione chiama santi di protezione, ai quali ci si rivolge spinti dal bisogno o dalla necessità bruciante. Tuttavia, tutto ciò non basta a spiegare il fenomeno Padre Pio. Le parole che Papa Francesco ha pronunciato nella sua visita a Pietralcina e a San Giovanni Rotondo ci mettono sulla strada giusta. In particolare nell'omelia ha ricordato tre parole fondamentali: la preghiera, la piccolezza e la sapienza della vita. E ha voluto accostare queste parole a tre realtà istituite o vissute dal santo cappuccino. la preghiera con i gruppi di preghiera, diffusi in tutto il mondo. La piccolezza e la sapienza della vita, la casa di sollievo della sofferenza, un ospedale da lui realizzato, nel quale Papa Francesco, nel momento più commovente della visita, ha visitato i piccoli malati del reparto di oncologia pediatrica. Infine il confessionale come luogo della vera sapienza. Da questo intreccio mio emerge un aspetto fondamentale del nostro santo, la sua grande paternità. È significativo che, nonostante sia canonizzato ormai da diversi anni, continuano a chiamarlo semplicemente Padre, Padre Pio, perché per tutti coloro che lo hanno incontrato egli è stato semplicemente un padre. In lui hanno visto qualcuno che si è preso cura di loro, sia materialmente che spiritualmente, sempre accompagnando e incoraggiando. Allora comprendiamo perché in una società senza padri, come è tristemente la nostra, una tale figura possa attirare donne e uomini del XXI secolo. Anche perché in lui non c'è traccia di un padre padrone, di cui non si sente peraltro nostalgia, ma troviamo un grande che non ha smesso di essere piccolo, un padre che non ha smesso di essere figlio, obbediente, come ha ricordato da Papa Francesco, figlio della Chiesa, figlio di San Francesco d'Assisi, figlio della sua gente, della sua terra. In sintesi, ciò che ha reso punto sicuro di riferimento paterno è stato il suo essere profondamente figlio, figlio nel figlio Gesù, fino a portare nel suo corpo i segni della passione gloriosa di Gesù. Qui sta anche la grande radice di un altro aspetto potente della sua personalità, la capacità affettiva per i suoi figli e le sue figlie spirituali. Documentato molto bene nel suo epistolario, un affetto tenero e forte, tanto profondo quanto libero e casto, un affetto che non chiude ma spalanca e lancia nella vita nella certezza di essere amati sempre. Di che cosa ha bisogno, infatti, la persona oggi, se non di scoprirsi voluta? Ecco il segreto di Padre Pio: essere con la vita testimoni della tenerezza del Padre, testimoni dell'accoglienza del Padre, testimoni della comprensione di ogni persona, quella comprensione che ha il Padre. Riporto un'altra testimonianza del direttore di Padre Pio TV. La devozione italiana di Bergoglio per il santo di Pietralcina. La devozione nei confronti di Padre Pio in Argentina è nata ancora prima di Jorge Mario Bergoglio. La divulgò un cappuccino ligure, Padre Antonio Durante di Monterosso, giunto come missionario alla Plata nel 1928. Bergoglio dunque è cresciuto in un ambiente in cui il nome del cappuccino stigmatizzato era conosciuto. Padre Antonio, infatti, aveva fondato la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, divenuta punto di riferimento spirituale per gli emigrati italiani, come la famiglia Bergoglio, dove custodiva una reliquia proveniente da San Giovanni Rotondo, uno dei guanti con cui il suo venerato confratello nascondeva le piaghe dalle mani. È stato lo stesso cappuccino ligure nel 1958 a fondare il primo gruppo di preghiera in Argentina, accogliendo un invito rivoltogli da Padre Pio. Ne sarebbero nati altri 81 negli anni seguenti, fino al 28 febbraio del 1998, quando Monsignor Jorge Mario Bergoglio fu nominato arcivescovo di Buenos Aires e primate di Argentina. Oggi quelli censiti sono più di 120. Questa grande diffusione dei gruppi incuriosì il cardinale, che nel 2002 diede il suo assenso alla proposta dell'italo argentino Enrico Noseda far arrivare da San Giovanni Rotondo una reliquia di San Pio di Pietralcina da custodire in una chiesa di Buenos Aires. In quella circostanza Bergoglio volle personalmente presiedere la messa di accoglienza in cattedrale e volle ricevere privatamente Monsignor Ruotolo e Padre Morra per conoscere meglio, come ho ricordato all'inizio di questa trasmissione, per conoscere meglio la figura di Padre Pio e le attività dei gruppi di preghiera. Successivamente Bergoglio autorizzò l'arrivo di una statua del santo cappuccino, di un suo guanto e di un frammento di tessuto macchiato del suo sangue per la cattedrale di Buenos Aires, su proposta del rettore, Don Russo, che ha rivelato il cardinal Bergoglio: quando avevo un caso difficile mi chiedeva di portare il guanto di Padre Pio sulla sua scrivania, così che quando riceveva queste persone potessero pregare davanti al guanto. A San Giovanni Rotondo Papa Francesco si è fermato in ascolto dei malati, dei familiari, dei medici del reparto di oncoematologia pediatrica della Casa di Sollievo, al terzo piano del poliambulatorio Giovanni Paolo II. Si è raccolto in preghiera invocando il dono della guarigione e quello della consolazione, come solo lo Spirito dona, senza però mai smettere da buon fratello maggiore di giocare e scherzare con i piccoli degenti, a cui ha regalato alcuni semplici doni e soprattutto la sua paternità. Un forte abbraccio ha dato ai piccoli pazienti tra giochi e regali. La visita di Papa Francesco al reparto è stato uno dei momenti più significativi e toccanti della sua sosta a San Giovanni Rotondo. Andando a trovare personalmente tanti piccoli degenti, il Papa si è fatto uno di loro, condividendo il loro dolore e le loro speranze. Li ha ascoltati, li ha abbracciati paternamente e nel contempo ha confortato i genitori e spronato nel servizio amorevole il personale sanitario proposto. Con quel linguaggio di gesti che vale più di mille parole, il Pontefice ha dato speranza e gioia ai bambini affetti da gravi malattie. E nel cuore dei bambini e dei genitori è rimasto indelebile questo incontro col Papa, un amico, un fratello, un padre, che con quel suo stile semplice di buongiorno, sono Papa Francesco, ha saputo mettere a proprio agio tutti i giovani malati. È stato poi indimenticabile l'immagine del Pontefice che sorridente parlava e giocava per un'ora con i bambini in un'atmosfera di famiglia e di autentica fraternità. Francesco ha bussato alla porta del complesso ospedaliero nella mattinata per una visita amorevole e fraterna, senza troppi cerimoniali. È stata un'altra tappa di quei tanti venerdì della misericordia, questo viaggio singolare fra gli ammalati, i poveri e gli ultimi, così cari a Papa Francesco. Per il Papa c'è stato anche un grande grazie, semplice nel contempo e per questo veramente autentico, è stato espresso dal personale medico e dai genitori dei piccoli degenti. E da parte sua, come segno di affetto, Francesco ha lasciato alcuni doni, tra cui una pergamena con la sua firma autografa a ricordo della sua visita. Ma ha lasciato soprattutto tanta gioia grande nei cuori per aver dato ai piccoli infermi la felicità dell'incontro e dell'abbraccio con la sua persona, successore dell'Apostolo Pietro. Ecco, questa è la visita di Papa Francesco ai piccoli e all'ospedale fondato da Padre Pio, quasi a rivedere in loro e a riprendere in loro i gesti l'attenzione di questo grande santo di cui il Papa ha voluto farsi pellegrino. Che cosa può dire questo al nostro cammino di preparazione, di ricerca della la Chiesa dalle genti? Vuol dire che nella Chiesa ci devono essere come protagonisti anche questi bambini, ci devono essere protagonisti anche coloro, le famiglie che hanno queste grandi e gravi presenze. La Chiesa dalle genti, degli ultimi, dei poveri, dei lontani, degli emigranti. Non è la Chiesa di Gesù Cristo una Chiesa perfetta, un solito gruppo fatto di persone per bene, che si ritrovano, che hanno le stesse idee. E persone che hanno sofferto perché la Chiesa potesse cambiare. Tra queste persone, oltre a Tonino Bello, oltre a Don Primo Mazzolari, oltre a Don Milani, ecco, oggi abbiamo visto San Padre Pio, che comunemente noi diciamo Padre Pio. Questa sua grande figura nella Chiesa italiana, questa sua grande presenza, tanto da rendere Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, Papa Bergoglio dei suoi loro non solo testimoni di affidabilità. Ricordo Bergoglio che a Buenos Aires, quando aveva un caso particolare, chiedeva di avere sulla scrivania il guanto segnato dal sangue di Papa, di San Pio, sulla sua scrivania perché potesse essere accompagnato a prendere delle decisioni. Santi preferiti da questi due grandi pontefici, San Giovanni Paolo II e Papa Bergoglio. Possa essere anche il nostro santo, uno dei tanti santi nella nostra vita, da ascoltare, da imitare. Buona giornata a tutti.